Buongiorno a tutte e tutti, siamo al Sharebooks Festival, questo è il terzo giorno, siamo qui con Elisabetta Valdisserotto, autrice degli Occhi di Shiva. In realtà Elisabetta ha già pubblicato altri romanzi, ad esempio Gli occhiali di Hemingway e Il dolore degli altri nel 2022, l'ultimo è appunto Gli occhi di Shiva, pubblicato recentemente. Questo tuo romanzo è classificato come romanzo di formazione. Di fatto è un romanzo generazionale, nel senso che racconta la storia di una generazione, i giovani europei, che negli anni 50-70 hanno affrontato questo viaggio, attratti dall'Oriente, dal mito dell'Oriente. Quindi c'era questo pellegrinaggio fino all'India, al Nepal, attraversando diversi paesi in modi ad oggi impensabili, ad esempio con l'autostop. Secondo te invece i giovani militanti di oggi che leggono il libro possono comunque identificarsi nei personaggi, nell'opera o il tuo romanzo è pensato per un pubblico, un target diverso, un'altra generazione?
Ma no, io spero sì, che possano identificarsi con i miei personaggi, soprattutto con la protagonista che ha 17 anni. Si chiama Linda, è una ragazza cresciuta in una famiglia borghese e a un certo punto scappa di casa e fa questo viaggio che all'epoca, appunto negli anni 70, era un viaggio che facevano tanti ragazzi. E il mio intento è proprio quello di parlare di questo periodo storico, quindi possiamo pensare al mio romanzo anche, cioè, tu hai detto giustamente un romanzo generazionale, ma forse anche un romanzo storico, forse anche un romanzo di viaggio, sicuramente un romanzo di formazione, perché la protagonista affronta delle esperienze forti. Cambia e quindi poi quando torna a Venezia, al Lido di Venezia da cui è partita, torna cambiata. Il viaggio è un viaggio lungo, era un viaggio lungo che durava settimane, se non addirittura mesi, perché attraversava Grecia, Turchia, Iran, Afghanistan e Pakistan prima di raggiungere l'India e il Nepal, ed era fatto con come dire, con mezzi di fortuna e con pochissimi soldi. Quindi, come dicevi giustamente tu, un viaggio a oggigiorno impensabile, no? Che però, come dire, da un punto di vista impensabile, anche perché poi quei paesi non si possono più attraversare via terra perché le frontiere sono chiuse. Però ecco, se lo intendiamo anche a livello metaforico, e lo scopo del libro è anche questo è non solo un viaggio via terra, è anche un viaggio dell'anima. È un viaggio di introspezione, di comprensione, di conoscenza del mondo, ma soprattutto di conoscenza di sé. E quindi, ecco, in questo senso penso che possa interessare anche ai giovani, insomma, anche se parla di un'altra epoca, però parla anche di perché gli anni 70 sono ricordati prevalentemente per la violenza, le manifestazioni politiche, gli atti di terrorismo, ma gli anni 70 sono stati anche molto altro. È un periodo estremamente ricco e che ha generato e che ha innestato, diciamo, nella cultura tanti semi molto creativi, no? Pensiamo al femminismo, pensiamo all'ambientalismo, pensiamo alle lotte per i diritti dei gay e delle lesbiche, al pacifismo, ai diritti degli afroamericani, al vegetarianismo, a un modo di vivere più libero, le comuni, yoga, meditazione, insomma, da lì vengono fuori tante cose che, come per non parlare della musica, poi, insomma, no? Musica meravigliosa che oggi si continua ad ascoltare. Quindi tanti, tanti, come dire, input, tanti stimoli che e poi dimenticavo. Internet, il computer, cioè tutta la rivoluzione tecnologica nasce da un hippie. Steve Jobs era un hippie, era andato in India e poi era vissuto in una comune fruttariana. Poi dopo, per carità, adesso la Apple, no? Multinazionale, cioè tutt'altro. Però le basi da cui partiva, cioè l'ideale era quello proprio della condivisione della cultura, di disintermediarla dal potere e renderla fruibile a tutti in modo gratuito.
Prima hai citato il viaggio di Linda, che è anche un viaggio nell'anima, no? Hai detto.
Sì.
A me, leggendo un libro, è venuto un po' in mente il processo di individuazione di Jung verso una maggiore consapevolezza di sé. E, tra l'altro, infatti, Linda entra in contatto anche con gli aspetti di sé che sono un po' più sconvenienti. Ad esempio, mi viene in mente l'episodio in cui abbandona la cagnolina Kali. Mi ha ricordato l'incontro con la propria ombra, no? E anche i personaggi sembrano un po' emergere da questo mondo archetipico, perché ci sono caratteristiche insomma molto tipiche degli archetipi. E quindi volevo chiederti, siccome tu sei anche una psicoanalista, quanto hai attinto anche dalla tua formazione, dalla tua esperienza professionale per scrivere questo romanzo?
Ma guarda, mi fanno molto piacere queste tue osservazioni, perché io sono una psicanalista junghiana, quindi, quindi certo, questi sono i miei temi. Devo dire che non è che ci ho pensato, cioè che ho voluto, che volontariamente li ho introdotti nel romanzo, no, mi è venuto così. Quindi la mia intenzione non era certamente quella di fare un manuale di psicologia, però... come scrittrice devo sempre attenermi alla regola che i miei personaggi devono essere psicologicamente credibili, e quindi la conoscenza della psicologia umana è importante per poter creare poi dei personaggi che si reggono, insomma, no? che hanno delle dinamiche, delle problematiche che riguardano tutti noi.
A questo proposito, infatti, Linda attraversa anche le fasi, diciamo, tipiche dell'adolescenza, no? Sono esplorati i primi amori, le prime anche relazioni di amicizia, ma sono anche esplorate le relazioni familiari, e ho trovato interessante, diciamo, la contrapposizione tra l'apparenza di una famiglia borghese perfetta, insomma la famiglia del Mulino Bianco, e poi in realtà quelle che sono le dinamiche sottostanti sono un po' più decadenti. Anche questi rapporti con i genitori mettono in luce quelle che possono essere delle dinamiche più patriarcali. Linda chiama la mamma maschilista, il papà passa da un estremo, quindi da essere idealizzato come buono, papà bello, colto, affascinante, a essere appunto il traditore, il subdolo traditore. E come mai hai deciso di inserire questo quadro familiare? La tua è una critica alla famiglia tradizionale?
Allora, io volevo rappresentare il divario generazionale che all'epoca, appunto negli anni 70, il romanzo è ambientato tra il 76 e il 77. Tra l'altro, 76 è l'anno di fondazione di Radio Sherwood, quindi siamo in tema. E volevo rappresentare proprio questo abisso di incomprensione che c'era tra le generazioni, cioè padri e figli erano molto lontani dal punto di vista della mentalità e soprattutto dei valori. Il mondo stava cambiando velocemente, i ragazzi respiravano quest'aria di libertà, di voglia di cambiamento, di rompere proprio tutti gli schemi, le oppressioni, la struttura appunto patriarcale della famiglia, ma soprattutto come dire di stampo autoritario da un lato, e questa ipocrisia borghese, no? Per cui tutto deve essere bello, tutto deve andare bene fuori all'apparenza, chissà, perché sennò la gente parla, eccetera eccetera, però dentro invece i problemi poi non si affrontano e non si risolvono. E quindi in questo senso la famiglia di Linda è una tipica famiglia di quegli anni, in cui i problemi, proprio perché non si affrontano, a un certo punto esplodono. E il primo a esplodere è proprio il padre, che brutalmente caccia di casa Linda, e Linda poi per puntiglio, e anche perché presa da questo ideale anche della fuga che in quegli anni circolava ed esisteva, insomma, cioè, possiamo dire che andava di moda a scappare di casa e poi vivere un po' di espedienti, era un atto rivoluzionario, no? Anche questo, e quindi lei, cioè, come dire, coglie l'occasione, no? Per fare questo gesto trasgressivo, e poi però si fa anche prendere un po' la mano, diciamo la verità, nel senso che poi il gruppo degli amici e un amico soprattutto molto caro è un po' la la trascinano in India, non era sua intenzione fin dall'inizio arrivare fino a lì, no? Però poi si fa un po' trascinare dalla corrente, questa corrente di ragazzi appunto che partivano quasi in massa, perché in realtà questo è un fenomeno, quello del viaggio in India, che è stato abbastanza rimosso, anche perché tanti sono finiti male nella droga, non sono tornati o sono tornati male. E quindi, come dire, è un'esperienza che ha anche spaventato parecchio, no? E quindi è stata rimossa, ma in realtà dobbiamo sapere che ha riguardato milioni di ragazzi nell'arco di un ventennio, no? Si fa partire questo fenomeno che poi successivamente è stato definito hippie trail, il viaggio appunto hippie. Lo si fa partire nel 1957 con l'uscita di On the Road di Kerouac e poi finisce forzosamente nel 1978 quando si chiudono le frontiere di Afghanistan e Iran.